rivolgiamo il nostro sguardo in questo giorno a Gesù, il Figlio di Dio. Abbiamo contemplato Dio Padre. In Dio esiste perciò il Figlio, perché la parola Padre deve sempre essere accompagnata da quest'altra, Figlio, e non solo la parola, ma la realtà. Il Figlio ha ricevuto un corpo, è entrato nel mondo come uno di noi. Per questo lo possiamo contemplare in modo più vicino alla nostra esperienza, in un modo maggiormente comprensibile alla nostra mente e al nostro cuore. Gesù, Figlio di Dio, venuto nella carne come Figlio dell'uomo, per cui a Lui, perciò a Lui, vanno tutti e due questi titoli, questa realtà, Figlio di Dio, Figlio dell'uomo. Questo Figlio di Dio, venuto come Figlio dell'uomo, ha ricevuto il nome Gesù. Un nome che non è solo una parola, ma che è una realtà, anche questo nome, salvezza di Dio, Salvatore venuto da Dio. Questo significa Gesù. Quindi è un nome, è una realtà, è una persona che porta in sé tutto l'amore che Dio ha per gli uomini, per noi. Ma è una persona, non è un'idea. Dio ha mandato nel mondo un uomo, una persona con un nome preciso, in una situazione ben definita. Questo dobbiamo ricordarlo. San Giovanni nelle sue lettere ce lo dice in un modo molto insistente. Chi non crede che Gesù, che il Figlio di Dio è venuto nella carne, costui non ha la vita, costui è fuori, è parte dell'Anticristo. Il Figlio di Dio è venuto nella carne, perciò guardando a Gesù vediamo la salvezza che Dio ci dona, guardando questa persona, la persona di Gesù. Insisto anch'io tanto su questo per un motivo semplice, perché in questi anni o decenni, anni soprattutto, c'è un'attenzione esagerata ai linguaggi teologici, a formare teologie, la teologia di qua, la teologia di là, la teologia di questo, la teologia di quello. Le teologie sono delle belle idee, vere, giuste, idee su Dio o su quello che Dio vuol fare. Ma noi non crediamo nelle teologie, nelle idee. La nostra fede è in una persona. La nostra fede è in Gesù. Non bastano alcune idee, anche belle, sante, vere, non bastano. Non formano la salvezza. Le idee sante e belle lasciano forse entrare nei nostri cuori o nella nostra mente la presunzione che siamo noi i salvatori di noi stessi. Basta che seguiamo quelle idee, basta che pensiamo così come quelle idee pensano. Gesù non è un'idea. Questo linguaggio, questo modo di pensare è entrato o sta entrando in qualche parte della Chiesa, non mica per tutti i cristiani, ma da qualche parte è entrato e si fa, fa parlare molto, ma è un modo mondano, si potrebbe dire, del mondo, di parlare di Dio. È un modo di formulare dei ragionamenti in modo da farsi vedere intelligenti, da farsi passare per sapienti, anche la mentalità del mondo, in modo da far vedere che noi cristiani non siamo da meno dei filosofi di questo mondo, pagani più o meno. Ed è anche un modo questo di formulare delle idee su Dio, vere, giuste e sante, che cercano di obbligare l'intelligenza a credere, obbligare l'intelligenza dell'uomo. In questo modo si dimentica che noi predichiamo Cristo crocifisso, dice San Paolo. Noi siamo predicatori di qualche cosa di non comprensibile alla mentalità del mondo. Siamo predicatori di una persona, non di idee. Noi vogliamo aderire non a un sistema di belle, sante idee, ma vogliamo aderire al cuore di un uomo, ad una persona. Quelli che formulano queste idee, che le danno da intendere come se stesse lì la salvezza del mondo, rendono inutile l'incarnazione di Gesù. Bastava che Dio mandasse queste idee, non occorreva che mandasse Gesù. Non lo dicono mica così, ma si potrebbe arrivare a questa conclusione. E manderebbero volentieri in pensione San Paolo, perché San Paolo dice: predichiamo Cristo crocifisso, stoltezza per il mondo, scandalo per i giudei, pazzia per i filosofi. Noi predichiamo queste pazzie e questi scandali. Un uomo crocifisso e risorto, pazzia ancora più grossa. E queste persone manderebbero di nuovo a scuola San Giovanni, poveretto, troppo giovane, potrebbero dire. San Giovanni che dice: un uomo è venuto nella carne, quindi se vogliamo incontrarci con Dio dobbiamo guardare a Gesù persona e amare Lui. E Gesù aveva detto che il nuovo tempio che Lui avrebbe edificato dopo 3 giorni era il suo corpo, la sua vita terrena, la sua umanità. Lì, quindi, in Gesù, venuto nella carne, noi incontriamo Dio. È Lui il Tempio, dove noi possiamo incontrarci col Padre, dove noi possiamo entrare in Dio. E così anche i santi, in particolare ricordo Santa Teresa di Gesù, Santa Teresa d'Avila, raccomandava di contemplare l'umanità di Gesù e di amare l'umanità di Gesù. E gli altri santi, anche se non l'hanno detto, lo hanno fatto. E anche noi non vogliamo uscire da questa via di Dio. Quindi anche oggi noi ci fermeremo a contemplare Gesù, uomo venuto nella carne. Vi dico un'altra cosa, già che dico anche robe così che forse non vi interessa tanto. Ma io credo che tanta debolezza di testimonianza che c'è tra i cristiani, che c'è nella Chiesa, deriva proprio da questo fatto. Che non siamo centrati su Gesù persona, ma guardiamo a belle idee, a che ci siano buoni comportamenti tra la gente, tra i cristiani, che si comportino bene, che abbiano buone, sane idee, che abbiano anche sane idee su Dio, ma non che siano centrati sulla persona di Gesù. È più facile. La gente capisce, se diciamo, di comportarsi bene, perché anche i pagani capiscono che bisogna comportarsi bene. Anche quelli che non hanno voglia di aderire a Gesù capiscono questo. Però, in questo modo la nostra vita perde, e la nostra fede perde, tutta la forza di testimonianza. Perché la forza della nostra testimonianza è la testimonianza di Gesù. È il nostro amore per Gesù persona. Questa è forza di testimonianza. Quando amiamo Gesù persona, non idee su Gesù, ma quando amiamo Gesù, la sua persona, allora siamo testimoni di qualcuno. Non sono le idee che formano i testimoni, è il cuore innamorato. Questo forma i testimoni. Il cuore innamorato di Gesù come persona, uomo venuto nella carne, il cuore innamorato di Lui forma i testimoni. Altrimenti, facilmente, se ci fermiamo alle idee, nascondiamo il nostro amore per Gesù. E difatti vedete com'è molto facile, tutto il rispetto umano che abbiamo è perché vogliamo nascondere l'amore che abbiamo per Gesù, perché vogliamo farci accogliere dal mondo, vogliamo difenderci dal mondo. E allora nascondiamo l'amore per Gesù, perché chi ama Gesù riceverà addosso l'odio del mondo per Gesù, di sicuro. Noi vogliamo difenderci un pochino da quest'odio del mondo per Gesù e perciò nascondiamo il nostro amore per Lui, con tanta facilità. E in questo modo non siamo più testimoni. E in questo modo teniamo il mondo lontano da Gesù, che non lo può vedere. Perché se siamo noi chiamati ad esserne i testimoni, il mondo non lo può vedere Gesù, se noi non lo mostriamo, se non mostriamo con la nostra testimonianza la presenza nei nostri cuori del Signore. Io mi chiedo tante volte come mai i giovani che sono alla ricerca anche di una vita di fede, come mai non cercano nelle canoniche, come mai non cercano nei conventi di suore, come mai non cercano nelle case dei cristiani, ma vanno lontano a cercare. Vanno dove c'è qualcuno che ama Gesù e che non ha paura di lasciarlo vedere. Noi nelle canoniche e nelle comunità di suore e nelle famiglie cristiane vogliamo comunicare delle buone idee ai giovani. E allora loro fanno senso. E non è quello che cercano. Cercano di amare. E devono trovare qualcuno che ama Gesù e che non ha paura di amarlo. È necessario per noi proprio ricentrare, come mettere di nuovo bene al centro della nostra attenzione, del nostro cuore, mettere al centro Gesù, la sua persona, perché il Padre ci ha dato Lui. E allora proviamo questa mattina a contemplarlo un po'. Io vi darò alcuni punti, o piccoli o grandi, non lo so, e poi voi ne svilupperete qualcuno, ne guarderete qualcuno, così che imparerete in futuro a continuare anche con altri, con tutto il Vangelo. Anzitutto Gesù si presenta a noi come bambino, un bambino, semplicemente. Porta già il nome Gesù, salvezza di Dio, Salvatore. È già Salvatore, lo è già. È già adorato dai magi, dai pastori, da Simeone, da Maria e Giuseppe. Riempie già il cuore degli uomini, eppure non dice una parola, non trasmette nessuna idea, non fa nessun miracolo. Non sono i suoi miracoli e i suoi insegnamenti la salvezza di Dio, ma è lui, la sua persona. È capace solo di piangere, di dormire, di mangiare e di sporcare. Non sa fare altro. Eppure è già il Salvatore. Guardando a Gesù bambino, siamo aiutati a mettere al centro proprio la sua persona. Se guardiamo a Gesù adulto, facilmente ci fermiamo ai miracoli, oppure ci fermiamo agli insegnamenti, perché quelli ci danno qualche consolazione. Gli insegnamenti danno consolazione alla nostra intelligenza, i miracoli danno consolazione alla nostra povertà e incapacità e limitatezza di uomini, di creature. E ci fermiamo magari lì soltanto, guardando a Gesù adulto. Guardare a Gesù bambino ci aiuta a centrare l'attenzione su di lui. E questo è l'annuncio che gli angeli hanno dato ai pastori, il segno che gli angeli hanno dato ai pastori è stato proprio questo. Troverete un bambino. Voi che vi volete incontrare con Dio, voi che attendete la salvezza di Dio, voi che attendete la liberazione di Dio, voi che attendete tutto da Dio, troverete un bambino. Ma guarda un po', non sembra vero. Voi che vi incontrate con Dio, troverete un bambino. Allora vi dico alcune cose che succedono incontrando un bambino, trovando un bambino. Di fronte a un bambino così piccolo, non occorre cambiare atteggiamento per vederlo, non occorre cambiarsi i vestiti. I pastori, sapendo che si incontravano con un bambino, non si sono vestiti a festa. Sono andati così com'erano, perché tanto il bambino non si accorge, non gli serve che si abbia un vestito invece che un altro. Non occorre cambiare modo di fare, diventare ruffiani, un bambino non si accorge di questo. Voi che vi incontrate con Dio troverete un bambino. Quindi, così come siete, cari miei, non pensiate che diventando voi migliori incontrerete un Dio migliore, o lui sarà più buono con voi. È un bambino, non si accorge. Un bambino non dà niente. Quindi voi che vi incontrerete con Dio, non andate per chiedere niente, perché il bambino non sa dare niente. Dovete andare proprio senza sperare nulla di quello che il vostro cuore potrebbe desiderare. E poi ancora, non prende niente il bambino, non sa valutare le cose, non prende niente. Quindi non pensate che incontrandovi con Dio possiate comprare coi vostri doni la sua benevolenza o la sua amicizia, perché è un bambino. Non darà niente, non prenderà niente. E allora? Allora potrete amarlo, potrete semplicemente amarlo così. E amarlo gratuitamente. Potrete amarlo, potrete dargli senza aspettarvi niente di ritorno. Potrete offrirvi a lui. Amarlo gratis. E in questo sta il regalo più grande che lui vi fa. Perché permettendovi o obbligandovi ad amare gratis, voi assomiglierete al Padre. Avvicinandoci al bambino, amando il bambino, diventiamo simili a Dio Padre che ama gratuitamente, che ama per primo, che ama senza aspettarsi nulla in ricambio. Ecco il regalo che riceviamo, diventare, partecipare della paternità di Dio, diventare un pochino simili a Dio. Questo è il regalo che riceveremo. Il bambino ancora non sa gridare nessuno, non sgrida. I pastori che vanno a trovarlo, io credo che erano anche peccatori, di sicuro erano peccatori. Probabilmente qualcuno di loro era anche peccatore grosso, ma il bambino non lo sgrida. Il bambino non dice niente, si lascia solo amare. Anzi, il bambino apprezza, nello stesso modo, la carezza del santo e la carezza del peccatore. Per il bambino sono carezze, tutte e due. Non nota differenze. Ma in questa carezza avviene il cambiamento del cuore dell'uomo. Sia il santo che il peccatore si trovano ad essere diversi quando accarezzano quel bambino, quando amano, cioè, quel bambino. Si trovano ad essere uniti, si trovano ad essere sullo stesso piano, il santo e il peccatore. Troverete un bambino. Un esercizio per stamattina potrebbe proprio essere questo, guardare il bambino. Vediamo, già che siamo a Betlemme, guardiamo ancora un po', l'arrivo dei famosi magi. Di queste persone ricche e alla pari dei re, tanto da essere accolte da Erode. Questi, quando hanno incontrato il bambino, hanno aperto i loro scrigni e hanno offerto in dono oro, incenso e mirra. L'oro. Che cos'è l'oro? È la ricchezza. Se i magi danno il proprio oro al bambino, rimangono senza, rimangono poveri. La ricchezza sta meglio in mano a quel bambino che nelle proprie mani, L'incenso, che cos'è l'incenso? È ciò che serve per dar gloria. Viene bruciato davanti all'immagine del re o dell'imperatore o delle divinità o, per gli ebrei, nel tempio. Serve per dar gloria. I magi, queste persone, danno il proprio incenso a Gesù, a lui la gloria, a lui. Essi rimangono sudditi, erano re, diventano servi, danno la gloria al bambino, rimangono obbedienti. E poi danno al bambino la propria mirra. La mirra era quel unguento, quella, come si chiama, balsamo, che serviva per imbalsamare, cioè per prolungare la propria permanenza in questo mondo. Se io vengo imbalsamato, resto qualche secolo in più, almeno il mio corpo rimane in un cassetto o in un armadio di questo mondo per qualche secolo in più. Questo era l'uso della mirra. Danno la propria mirra a Gesù, cioè a noi non serve rimanere a questo mondo per tanti secoli. A lui è degno, quel bambino è degno di rimanere in questo mondo per tutti i secoli. Danno a lui la propria mirra. A noi non serve prolungare il nostro nome su questa terra, far rimanere il nostro nome su questa terra per tante generazioni. Ma lui è degno che il suo nome rimanga per tutte le generazioni. Allora, dando la propria mirra a Gesù, i magi rimangono casti. Non cercano più di avere una propria discendenza. Non cercano più di avere l'amore e l'onore degli uomini, ma tutto viene dato a Gesù. Incontrandosi con Gesù, bambino, già salvatore, queste persone diventano povere, diventano obbedienti, diventano caste. Incontrandosi con Gesù, la vita viene cambiata. E ancora, dopo questo incontro con Gesù, dopo che l'hanno amato, la loro vita comincia ad assomigliare tremendamente alla sua. I magi erano venuti onorati dai re. Gesù è disprezzato e odiato dai re. Dal momento che questi magi lo amano, anch'essi vengono odiati e disprezzati. Il bambino era nascosto, umile. Da quel momento che lo amano, i magi cominciano una vita nascosta. Il bambino dovrà fuggire. Anch'essi fuggiranno. La vita di queste persone che amano Gesù comincia ad assomigliare completamente a quella di Gesù. Andiamo un pochino a Nazareth. Gesù per 30 anni fa vita, come si può dire, vita normale. Non si distingue in niente dagli altri. tranne che nel peccato. Ma altrimenti per quel che riguarda il modo di vivere, non si distingue niente dagli altri, tanto che gli abitanti di Nazareth si stupiranno dopo, quando lo vedranno un po' diverso. Per 30 anni Gesù ha condotto una vita semplice, normale. Aveva un lavoro, quello di suo padre, una casa, di quelle di Nazareth, che erano grotte. Lui sapeva già qualcosa, intuiva qualche cosa della propria missione. Lo sappiamo perché già a 12 anni Gesù intuiva che la sua vita non sarebbe stata quella di seguire i suoi genitori. Devo essere nelle cose del Padre mio. Già a 12 anni questo ragazzo intuiva qualcosa di diverso, eppure vediamo quanta ubbidienza c'è in lui. Pur sapendo di essere destinato ad altro, attende, finché gli viene detto dal Padre. E voi sapete che quando uno ha 20 anni è difficile attendere, ma Gesù attende a 22, 24, 26, 28, 29, 30. Una lunga attesa nell'obbedienza, quasi da sembrargli la vita inutile. Inutile, perché quanta gente da salvare e non fa niente, non è ancora giunta l'ora e non si sa quando arriva l'ora, bisogna fidarsi di Dio. Quanta ubbidienza, quanta attesa e fiducia da parte di Gesù. Ma è da parte di Dio, Padre, che l'ha mandato apposta per salvare l'umanità, anche da parte sua quanta pazienza e umiltà, umiltà di Dio, perché Dio Padre sapeva che gli uomini, in particolare gli ebrei, non danno fiducia alla parola di un uomo finché non ha 30 anni. Gli ebrei non hanno diritto di parola nella sinagoga se non hanno compiuto i 30 anni. Non si dà peso alla loro parola, non hanno esperienza finché uno non ha 30 anni. E Dio Padre accoglie con umiltà queste consuetudini del popolo, questo modo di pensare e di vedere degli uomini. E rispetta pienamente queste consuetudini. La pazienza di Dio e l'umiltà di Dio. Ecco, questo contemplando Gesù bambino, Gesù adolescente e giovane. Ancora una contemplazione. Dopo il battesimo di Gesù nel Giordano da parte di Giovanni, lo Spirito lo condusse nel deserto per essere tentato da Satana. Guardiamo un po' questa scena. Lo Spirito lo conduce nel deserto. Lo Spirito, cioè, l'amore di Dio, l'amore del Padre per il Figlio. L'amore che il Figlio ha per il Padre conduce Gesù, Figlio, a stare solo col Padre, nel deserto, dove non c'è nessun altro. lo Spirito lo conducerà per essere solo con Dio. Ma dice la Bibbia: figlio mio, se ti metti a servire il Signore, preparati alla tentazione. Perciò questo luogo dove Gesù vuole incontrarsi solo col Padre diventa luogo della tentazione. Deserto, il luogo dell'incontro con Dio, è il luogo dove si fa più vivo che mai la presenza del nemico di Dio, che vuole impedire l'incontro col Padre. Vuole impedire l'incontro del Figlio col Padre. E perciò la tentazione, il maligno, viene incontro proprio con queste parole: se sei figlio di Dio. Gesù si era sentito dire queste parole al battesimo, quando è scesa la colomba su di lui: tu sei il mio figlio, tu sei il mio figlio. Gesù con questa certezza va in un luogo dove può stare da solo col Padre. E lì ecco il tentatore: se sei figlio di Dio. Era vero che era figlio di Dio. Che cosa gli vuol suggerire il tentatore? Gli vuol suggerire un paio di cose. Prima di tutto, vedi se è vero. Metti alla prova queste parole. Se sei figlio, fa così e così. Sta a vedere? Ma anche, ancora peggio, dal momento che sei figlio di Dio, arrangiati. Cioè vuoi insinuare nel cuore del figlio un atteggiamento che non è più di figlio. Perché il figlio guarda il padre e dipende da lui. Il tentatore dice al figlio di far lui adesso. Inserisce, vuole insinuare nel cuore di Gesù una conoscenza di Dio mondana, pagana. Dio è potente, può far quel che vuole. Tu sei suo figlio, fai anche tu quello che vuoi. Invece che lasciare che il figlio ami il padre, lo guardi, faccia quello che il padre fa. Quello, ascolti quello che il padre dice, attenda l'ordine da Dio, dal padre. Un figlio dipende in tutto dal padre, non fa nulla senza l'invito e l'approvazione dal padre. La tentazione è questa: dal momento che sei figlio, non comportarti più da persona dipendente, non essere più figlio. Cioè, la tentazione vuol far sì che l'uomo, Gesù, regoli da solo la propria vita. Che significa? Che l'uomo, Gesù, mangi dell'albero della conoscenza del bene e del male, che regoli da solo la propria vita, che non sia più dipendente dal Padre. Questa è la tentazione, che si presenta in tre modi diversi a Gesù. Dal momento che sei figlio, procurati la salvezza, affamato, procurati la salvezza col pane, col benessere. Procurati la gloria facendo miracoli, buttati giù, il Padre farà un miracolo con i suoi angeli e tu riceverai gloria, perché sulla spianata del Tempio c'è sempre un mucchio di gente, ti possono vedere e tu verrai onorato, cercare la gloria con i miracoli. E dal momento che sei il figlio di Dio, il salvatore del mondo, diventa tu il re. Il re. Ti do io il regno. Addirittura un modo facile per diventare re. Riceverlo dalle mani di Satana, il potere. Potere di dominio, non d'amore. Perché da Satana non si riceve potere d'amore, ma di dominio. Cioè, la tentazione vuole insinuare nel cuore del figlio di non attendere la salvezza da Dio nei modi previsti da Dio, nei modi dell'amore, perché Dio sa solo amare, può solo amare. Non attendere la salvezza da Lui, ma cercarsela, procurarsela, con propri metodi, col benessere, con miracoli, col potere politico. Come se il bene dell'uomo, come se la salvezza degli uomini consistesse nella ricchezza, nella salute o nella magia, nel dominio degli altri. È la mentalità del mondo che entra, la mentalità di Satana. Il tentatore, per convincere Gesù, adopera la parola di Dio, addirittura, per distogliere il cuore del figlio dal cuore del padre, adopera la parola del padre, la adopera come parola magica, senza obbedienza al padre. Per cui Gesù deve essere molto attento e usare grande discernimento, un doppio discernimento. Chi mi sta parlando? Che cosa mi viene detto? Gesù si accorge che lo spirito di colui che parla è spirito di menzogna, perché vuol nascondere la verità di Dio, l'autorità di Dio, l'amore del Padre, lo vuol nascondere. La parola di Dio detta in quel modo dispone il cuore al sospetto su Dio. Se sei figlio di Dio, fa così, fa colà, non aspettare da Lui. Dispone nel cuore sfiducia in Dio, questo modo di proporre la parola. Si accorge Gesù che è spirito di menzogna colui che parla, anche se la parola detta è parola di Dio, ma è detta da uno spirito che non viene dall'amore, che è menzogna. Che cosa mi viene detto? Mi vengono dette cose che mi fanno credere che la salvezza non venga da Dio. Devo cercare io la salvezza, Dio non è capace di salvarmi. Sono affamato, Dio non è capace di farmi vivere ancora, devo mangiarmi io. Sono sconosciuto, Dio non è capace di farmi conoscere dalla gente, devo cercare io un modo per farmi conoscere. Buttarmi giù dal pinnacolo. Devo guidare i cuori degli uomini. Dio non è capace di far sì che gli uomini mi obbediscano. Devo cercare io un metodo perché mi obbediscano. Mi vengono dette cose che non mi lasciano fiducia al Padre. Gesù, facendo questo discernimento, scopre che colui che parla non è da Dio, non è un messaggero di Dio, ma è spirito di menzogna. Le cose che gli vengono dette portano il cuore alla sfiducia su Dio. E perciò Gesù respinge queste, sia colui che parla che le cose che vengono dette, le respinge con l'umiltà. L'umiltà è la vittoria.